giardino di Albert.
Comunque ve lo dico, lavorare al giardino di Albert è meraviglioso. E non solo perché imparo costantemente cose nuove, ma anche perché sempre di più capisco quanto sia fantastica la natura. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Oggi vi racconto una storia di convivenza ben riuscita. In natura sono tante le storie così, ma questa è proprio curiosa. La intitoleremo Grazie Castoro. C'era una volta il castoro. Nel XIX secolo il castoro era estinto in gran parte dell'Europa, ma grazie ai divieti di caccia e ai progetti di reintroduzione sono tornati e al momento in tutta Europa sono poco meno di 1,5 milioni, in Svizzera circa 4.900. Arginando i corsi d'acqua e abbattendo gli alberi, i castori creano habitat e cibo per molte altre creature, soprattutto pesci e altre forme di vita acquatica, e questo è risaputo ed è stato studiato a lungo. Meno chiaro è il modo in cui le attività di costruzione dei castori influenzano gli animali e gli ecosistemi sulla terraferma. Ma c'è qualcuno che ha voluto capirci qualcosa di più. Un'equipe di ricercatrici e ricercatori del VSL, l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, e dell'EAVAG, l'Istituto per la Ricerca sulle Acque, ha indagato su questo aspetto per verificare come i castori possano contribuire a proteggere le specie a rischio, soprattutto i pipistrelli. Ricercatrici e ricercatori hanno confrontato due tratti di 8 fiumi dell'altopiano svizzero, uno con una diga creata da castori e uno senza. Hanno registrato i richiami di ecolocalizzazione dei pipistrelli durante la caccia agli insetti, per stimarne il numero, e hanno contato gli insetti volanti catturati con speciali trappole poste appena sopra la superficie dell'acqua. I ricercatori hanno anche esaminato la qualità della vegetazione con e senza castori. E... grazie Castoro, l'habitat che crei è estremamente prezioso per i chirotteri. Leonardo Capitani, ricercatore presso il Dipartimento di Ecologia Acquatica dell'EAVAG.
Abbiamo trovato che ci sono in totale 19 specie di pipistrelli, quindi un numero significativo di specie, se si considera che in Svizzera ci sono più o meno 30 specie di pipistrelli. E abbiamo trovato effettivamente che nei luoghi dove ci sono i castori troviamo più o meno sempre una specie in più di pipistrello rispetto ai corsi d'acqua dove non c'è il castoro. Quindi diciamo che la presenza del castoro sembra che attrae la presenza dei pipistrelli, ma soprattutto la diversità dei pipistrelli, cioè le diverse specie che sono presenti in Svizzera e che quindi trovano delle cose specifiche che non trovano invece in corsi d'acqua dove il castoro non c'è, ecco.
A questo proposito, come cambia quindi il paesaggio quando arriva un castoro?
Beh, allora, il castoro anche lui è un animale chiave, è un animale chiave perché costruisce, modifica il corso d'acqua, cioè crea un ampliamento della superficie dell'acqua, cioè aumenta la parte laterale, la connessione laterale idrologica del corso d'acqua e rallenta anche, diciamo, la velocità dell'acqua, creando quindi delle parti più lente nelle quali possono crescere nuove piante e poi sulle piante tutta una serie di altri animali, tra cui anche i pipistrelli che se ne beneficiano. Quindi diciamo che il castoro, facendo la propria attività per uso personale, quindi per costruire le proprie i rifugi, ma anche per cibarsi, quindi di piante e tronchi, crea una serie di effetti a cascata molto importanti che poi si riflettono anche in animali come i pipistrelli, ecco.
Leonardo Capitani, lei lavora per il Dipartimento di Ecologia Acquatica dell'EAVAG. Ci può spiegare che tipo di paesaggio crea il castoro dal punto di vista proprio acquatico? Quali specie si insediano in un corso d'acqua, come diceva lei, più lento?
Beh, il castoro crea un ambiente, come dicevo, che si assomiglia di più a un piccolo laghetto rispetto a un corso d'acqua che corre veloce. Questa cosa ci interessa molto, noi che studiamo l'ecologia acquatica, perché sappiamo che la parte idrologica, cioè quanto l'acqua scorre veloce e anche quanta acqua è presente in un determinato ambiente, può essere un indicativo di che tipo di specie troviamo, sia di piante ma anche di insetti. Io mi riferisco principalmente a piante e insetti perché sono le due cose fondamentali che per anche i pipistrelli sono importanti. Prima di tutto perché i pipistrelli cercano rifugio anche nei boschi, ma non preferiscono degli ambienti troppo chiusi, troppo pieni di alberi. Quindi nel momento che il castoro costruisce le proprie dighe, fa in modo che si creino delle macchie più aperte, meno alberi, dei tronchi che servono da rifugio per i pipistrelli. In più, nel momento che c'è molta acqua, quest'acqua rimane durante tutto l'anno, perché non c'è questo effetto, diciamo, tra l'inverno e l'estate nel quale il corso d'acqua perde per evaporazione acqua, ecco, si trova anche che ci sono sia piante ma anche insetti che magari trovano un ambiente che è utile per loro per riprodursi e per mangiare. Perciò quello che succede è che i pipistrelli sono ghiotti di insetti, ecco, loro sono felici di venire in un ambiente dove possono trovare più insetti. Ecco perché studiare i castori, cioè volevamo capire quali erano questi effetti a cascata, quanto questi effetti a cascata generavano un beneficio in tutto l'ecosistema.
Insetti felici di vivere in un ambiente simile a un laghetto. Castori felici di poter costruire il loro habitat senza essere disturbati. Pipistrelli felicissimi di trovare rifugi per le loro colonie e cibo a volontà. Insomma, la natura fa il suo corso e tutti sono soddisfatti e appagati. E anche i ricercatori sono felici perché in media sono state trovate 5 specie di pipistrelli per notte negli stagni dei castori e 4 negli altri tratti di torrente. Anche le specie che sono sulla lista rossa hanno volato più frequentemente negli stagni dei castori.
Abbiamo incontrato, come dicevo, 19 specie, tra le quali alcune che sono minacce come per esempio la perdita di habitat, come le foreste, per esempio due specie fondamentali, il vespertilio smarginato e il barbastello. Allora, il vespertilio smarginato è una specie molto specifica nel fatto che si ciba principalmente di mosche e vive principalmente anche in foreste dense e quindi sfrutta per esempio la presenza delle stalle per cacciare e mangiare, ma poi cerca anche rifugio in parte dell'anno nelle foreste. L'altro pipistrello abbastanza minacciato è il barbastello, Barbastella barbastellus, il nome scientifico, ed è invece un pipistrello molto associato alle foreste, agli ambienti naturali, e non ama assolutamente invece le zone dove noi umani viviamo, zone con le strade, dove ci sono molte luci, città, non ama queste zone.
Alto. Leonardo ha detto Barbastella barbastellus? Ecco, devo raccontarvi un'altra storia. Nel 1989 in Ticino viene fondato il Centro Protezione Chirotteri, che da 30 anni si occupa della protezione dei pipistrelli e dei loro rifugi. Sul loro sito pipistrelliticino.ch potete trovare un sacco di informazioni sui chirotteri e anche la lista delle specie presenti sul nostro territorio. Attualmente, si legge, in Ticino sono presenti 24 specie di pipistrelli, ma la bella notizia è che il sito non è ancora stato aggiornato, perché ad oggi le specie di chirotteri che vivono da noi non sono più 24, ma 25. Eh sì, da qualche settimana è ufficiale, il barbastello è stato trovato anche da noi. Marzia Mattei, biologa e responsabile del Centro Protezione Chirotteri Ticino.
È una specie che nel resto della Svizzera, nella vicina Italia, lo si sapeva che era presente, però in Ticino non era mai stato riscontrato, nonostante che più o meno da 30 anni studiamo abbastanza intensamente i pipistrelli.
Che specie è quella che avete trovato?
Barbastella barbastellus è il nome latino e in italiano si chiama barbastello, semplicemente. È una specie forestale che vive nei boschi, Per rifugiarsi le piace stare sotto semplicemente dei lembi di corteccia staccati, quindi è anche una specie molto difficile da trovare, perché se ci immaginiamo un bosco, se è appena un bosco è un po' vecchio, ci sono tantissimi posti che potrebbero essere favorevoli appunto a questi lembi di corteccia, dove questi animali, che sono tra l'altro anche molto piccoli, cioè pesano 10 grammi, si infilano sotto questo lembo e sono veramente difficili da trovare. Poi sono notturni, quindi vanno a caccia di notte quando è buio pesto, nessuno li vede.
10 grammi di peso, sono esserini minuscoli, notturni e che, ce lo diceva anche Marzia Mattei, molto particolari.
Perché si nutre esclusivamente di falene, quindi di farfalle notturne, che in parte hanno sviluppato dei sistemi di difesa. Cioè i pipistrelli loro cacciano utilizzando gli ultrasuoni e ci sono delle falene che hanno delle tra virgolette orecchie, hanno dei timpani coi quali loro riescono a sentire questi ultrasuoni. Quindi quando sentono che il pipistrello li sta inseguendo, ci sono delle specie che a loro volte emettono degli ultrasuoni e quindi confondono il pipistrello. Altre specie invece semplicemente chiudono le ali e si lasciano cadere a terra e il pipistrello non capisce questa cosa e va avanti a cercare davanti a sé e così riescono a scapparli. Per evitare questi sistemi di difesa, a sua volta il pipistrello ha dovuto ingegnarsi, diciamo così, e ha sviluppato un'altra tecnica. Ha degli ultrasuoni molto particolari, ha degli ultrasuoni debolissimi e ha due tipi di suoni, uno che emette col naso un po' verso l'alto e uno con la bocca verso il basso, e con questi ultrasuoni così deboli riesce, con quelli che emette con la bocca verso il basso, ad orientarsi, e quelli che emette dal naso verso l'alto a scovare le falene. Con questi ultrasuoni così deboli lui non vede molto lontano, perché questi ultrasuoni così deboli vengono attenuati dall'atmosfera e quindi vede a pochi metri davanti al suo naso, e quindi ha bisogno di vivere in un ambiente che gli dà tanti punti di riferimento, che è per esempio appunto il bosco.
Ma con la perdita di biodiversità questi pipistrelli sono a rischio?
Esatto, i pipistrelli in generale sono specie tutte a rischio, le falene, cioè quelli che si nutrono di falene particolarmente, perché per esempio uno dei fattori inquinanti che negli ultimi anni sono aumentati di più è l'inquinamento luminoso, al quale le falene, come probabilmente tanti di noi sappiamo perché le abbiamo già viste girare attorno ai lampioni, sono molto molto sensibili, e quindi di riflesso anche i pipistrelli che si nutrono di falene fanno poi più fatica a trovare cibo a sufficienza.
Quello che sentite è il suono che emette un bat detector, ovvero un rilevatore di pipistrelli, quei dispositivi che convertono gli ultrasuoni in suoni udibili. L'orecchio umano percepisce suoni con frequenze comprese tra 20 Hz e 20.000 Hz, ma i pipistrelli emettono suoni troppo acuti, gli ultrasuoni appunto, per essere sentiti dall'orecchio umano, e così abbiamo bisogno di una tecnologia che traduca questi ultrasuoni in suoni per noi udibili. Ma c'è di più. I pipistrelli usano gli ultrasuoni per l'ecolocalizzazione, un sistema simile a un radar biologico. Emettono suoni ad altissima frequenza e ascoltano l'eco che rimbalza sugli oggetti per poter vederli nell'oscurità, per orientarsi. E non è vero che i pipistrelli sono ciechi, solo che si muovono prevalentemente al buio e al buio vedono come noi, cioè piuttosto maluccio. Ma perché vi racconto tutto questo? Perché grazie agli ultrasuoni il barbastello è stato trovato in Ticino. Marzia Mattei.
È stato proprio il caso. Praticamente io avevo una volontaria estremamente entusiasta che vive a Olivone e lei aveva voglia di fare qualcosa anche d'autunno, quando magari l'alta stagione dei pipistrelli è un po' terminata, e ha deciso che voleva fare un po' di registrazioni di ultrasuoni, quello che noi chiamiamo la bioacustica. Quindi io le ho prestato un apparecchio per registrare questi ultrasuoni e lei ha fatto un paio di passeggiate serali così per Olivone. Poi mi ha mandato i suoni e io ho cominciato a passarli e, con mia enormissima sorpresa, dico: no, ma questo qua è un barbastello, non l'avevo mai visto, però sui libri così avevo in mente come fosse fatto l'ultrasuono, ed è appunto come vi spiegavo prima, con quest'ultrasuono doppio è facile da riconoscere, quindi quando io l'ho visto mi si è accesa la lampadina, dico: questo è il barbastello. Poi però non è che osavo proprio, allora l'ho mandato ancora a dei colleghi che avevano esperienza con questa specie, che poi mi hanno confermato, e così abbiamo appunto scoperto il barbastello in Ticino. Questo è stato l'autunno del 2024.
A Olivone.
A Olivone, esatto. Poi nell'estate, grazie a un mandato del Museo Cantonale di Storia Naturale, abbiamo avuto la possibilità di estendere un po' le nostre ricerche, quindi abbiamo riprovato a fare bioacustica a Olivone per vedere se magari era semplicemente un animale di passaggio. Abbiamo esteso la zona di ricerca in Val di Blenio, siamo andati fino su a Casaccia, fino giù a Lottigna, e poi abbiamo provato, ci siamo detti, ma magari se è venuto da nord, visto che a nord è più frequente, era frequente e conosciuto, magari è arrivato anche in Valbedretto. E allora abbiamo provato anche a cercarlo in Valbedretto. E l'abbiamo trovato sia a Olivone che a Lottigna che anche in Valbedretto.
Quindi, sempre con la bioacustica però.
Sempre con la bioacustica, esatto, perché la bioacustica è una tecnica che ci permette di investigare abbastanza rapidamente delle zone un po' estese, e soprattutto non bisogna stressare gli animali perché non bisogna catturarli, quindi è una tecnica molto rispettosa degli animali stessi.
Quindi l'avete trovato acusticamente, diciamo, ma visto?
E dopo che per 30 anni appunto nessuno in Ticino ha mai né sentito né visto un barbastello, e poi nel giro di un annetto appunto non solo l'abbiamo registrato ma ne abbiamo anche visto uno. È stato di nuovo un caso, nel senso che noi riceviamo anche parecchie telefonate di persone che magari trovano pipistrelli in difficoltà, e la mia collega è andata a Lugano a soccorrere uno di questi animali pensando che fosse il comune pipistrello albolimbato, e poi si è trovata davanti un animale stranissimo, perché poi tra l'altro il barbastello ha una faccia veramente tutta particolare, e mi chiama, mi fa, c'è qui un animale strano che non ho mai visto, e mi manda la foto, dico, atò, guarda, è un barbastello. Cosa ci facesse in centro a Lugano? Non lo sappiamo, perché non è che il centro di Lugano sia veramente quello che viene descritto come l'habitat del barbastello. È vero che in centro a Lugano ci sono comunque dei parchi, dei giardini con degli alberi vecchi.
Diciamo. Quindi l'ipotesi?
E l'ipotesi è appunto che sia un animale erratico, che sia venuto dalla vicina Lombardia o così, e che sia finito per caso a Lugano. Abbiamo anche provato poi a mettere i registratori anche a Lugano, dove l'hanno ritrovato, ma non siamo riusciti a registrarlo. Era già un po' tardi nella stagione, magari l'anno prossimo ci riproviamo.
E chissà se il mistero del barbastello luganese verrà risolto. Ecco, come ogni volta che lavoro a una puntata del Giardino di Albert, mi sto appassionando ai pipistrelli. Vabbè, che comunque, in realtà, da qualche anno già mi capita, soprattutto d'estate, che uno dei miei figli si fermi improvvisamente e, puntando il dito verso il cielo, gridi «Mamma, un pipistrello!». L'avvistamento di chirotteri è diventato un bel gioco che colora d'avventura le nostre serate estive. Avvistare, segnalare e proteggere, però, non è un gioco, è una necessità, se pensiamo che oltre la metà delle specie ticinesi è iscritta nella lista rossa degli animali minacciati in Svizzera. Di nuovo Marzia Mattei, biologa e responsabile del Centro Protezioni Chirotteri Ticino.
Noi in fondo possiamo proteggere solo quello che conosciamo, perché se non sappiamo neanche che una specie esiste, è impossibile per noi proteggerla. Adesso invece che sappiamo che c'è, che abbiamo più o meno almeno cominciato a localizzare delle zone dove è presente, adesso nei prossimi mesi prenderemo poi anche contatto con gli uffici forestali di circondario per cercare di sensibilizzarli, di informarli, così che magari poi nel tempo le esigenze di questa specie molto particolare possono poi anche essere integrate magari nella gestione di certi boschi, almeno dei boschi che non sono boschi di protezione.
Ci stiamo avviando alla conclusione di questa prima parte della puntata, ma volevo tornare al castoro e a questa ricerca congiunta tra Wessel e Deavag, perché, come diceva Marzia Mattei, solo se conosciamo possiamo proteggere. Leonardo Capitani.
Il castoro è un animale bello, bellissimo anche da vedere, e in più credo che abbia questa importanza ecologica che abbiamo risaltato in questo studio riguardo i pipistrelli, e che credo sia importante considerare nell'ambito della gestione, no, del territorio. Adesso siamo arrivati quasi a 5.000 castori in Svizzera, e questi castori, chiaro, devono essere gestiti dal punto di vista del numero. Più o meno l'espansione crediamo che sia arrivata a un plateau, cioè a un limite, ma comunque ci sono delle zone nella quale, soprattutto la presenza dell'agricoltura, ha certi conflitti e perciò siamo aperti come comunità scientifica anche a discuterne in che luoghi e dove questi animali possono creare più benefici e ridurre e mediare invece dove i castori magari non hanno dei benefici così evidenti.
Oggi assieme ai nostri ospiti vi abbiamo raccontato una bella storia di convivenza, una storia che ci ricorda quanto sia importante lavorare e investire nella relazione tra esseri umani e natura. Ma è tempo di novità al giardino di Albert. Con l'inizio del 2026 ho pensato di cambiare un po' la struttura del programma e di regalarvi e regalarci delle serie a tema. Quella che vi propongo di ascoltare oggi è una serie che ho registrato all'Erbario di Ginevra, una vera e propria biblioteca della biodiversità passata e presente, con oltre 6 milioni di campioni di piante da fiore, conifere, felci, muschi, alghe, funghi e mixomiceti provenienti da tutto il mondo e classificati per famiglia, genere e specie. Ho visitato l'erbario con Nicola Schönenberger, direttore dell'Orto Botanico di Ginevra. Con lui, in questa prima puntata, vi raccontiamo le origini di questo erbario.
L'erbario racconta con Nicola Schönenberger, a cura di Alessandra Bonzi.
Partiamo dal 1823, quando un certo Albrecht von Haller, noto naturalista bernese, figlio del genio universale Albrecht von Haller, anche lui si chiama nella stessa maniera, dona il suo grande erbario alla città di Ginevra. Ed è una storia tipicamente svizzera, perché Albrecht von Haller, figlio, aveva dei legami con Ginevra, essenzialmente anche di amicizia con Augustin Pyramus de Candolle, quindi il fondatore del giardino botanico di Ginevra, ma era un borghese bernese, completamente inserito nella città di Berna, dove aveva tra l'altro fondato anche il giardino botanico di Berna e lavorava con l'università. Finisce in lite con la propria città e, per fare uno scherzo ai propri concittadini, decide di donare tutto a Ginevra. Quindi una storia di campanilismo totalmente svizzera. L'origine di questo erbario di Ginevra, uno degli erbari più grandi e significativi al mondo, essenzialmente si basa su una lite di paese.
Quest'uomo come mai aveva questa passione e che cos'era questo erbario all'inizio?
Allora, essenzialmente a von Haller, siamo comunque a fine Settecento, inizio Novecento, lui crea quello che era l'erbario a suo tempo più importante della Svizzera, con tutte le piante conosciute allora in Svizzera conservate, e la dona alla città di Ginevra, la quale poi arricchisce questo erbario comunque di collezioni che vengono dalle zone circostanti, nulla di così importante. E il vero via dell'erbario di Ginevra arriva qualche anno dopo, nel 1869, con la donazione del grandissimo erbario privato di Benjamin Delessert. Delessert era quello che aveva in tasca il brevetto della fabbricazione di zucchero a partire dalla barbabietola di zucchero, quindi un industriale, non era un botanico, era un industriale, e lui diventa miliardario per l'epoca, perché effettivamente fa concorrenza allo zucchero che allora viene dalle colonie, la canna da zucchero, comincia a produrre zucchero in Europa e diventa ricchissimo. Se allora i miliardari avevano delle collezioni, delle passioni, una di queste era appunto la passione delle piante e degli erbari. Delessert crea l'erbario privato più grande dell'epoca, con 300.000 campioni dal mondo intero, il quale poi viene donato anche alla città di Ginevra e integrato assieme a questo erbario di Haller, e così parte essenzialmente questa storia di questo erbario ginevrino, che poi diventa sempre più grande, sempre più importante.
Questo erbario è sempre stato qua dove ci troviamo? Cioè all'interno del giardino botanico?
No, per il primo secolo è stato al Parc des Bastions, che si trova verso il centro della città di Ginevra. Dopo diventa abbastanza in fretta troppo piccolo, sempre comunque legato al giardino botanico, e poi nel 1904 ci si sposta qui, in questo luogo.
Questa passione per le erbe, siamo appunto, lo diceva lei Nicola Schönenberger, siamo intorno al 1850-1860, come si traduceva?
Allora, noi qui abbiamo appunto qualche campione raccolto da Albrecht von Haller figlius, che appunto viene poi donato a Ginevra, e sono dei campioni di sedum, la borracina Cina si chiama in italiano, sono piante grasse. Qui abbiamo un sedum cepea raccolto da Albrecht von Haller e raccolto a Versoix. Versoix, siamo qui vicini, siamo a qualche chilometro di distanza. Quello che è interessante è questo sedum qua, sedum cepea, è una specie che probabilmente non c'è più qui, è una specie ormai diventata molto rara, in Ticino esiste ancora in 2-3 posti. Per me oggi è una bella sorpresa sapere che a Versoix ai tempi c'era questo sedum a inizio 800. Poi ne abbiamo un altro, sedum villosum, sempre una specie svizzera che viene dalle montagne, dalle Alpi, raccolto da Haller, e effettivamente poi qui sull'etichetta si dice intercalé dans la collection d'Europe de l'herbier de l'Esser en 1903, quindi intercalato, integrato nel grande erbario di de l'Esser nel 1903. È interessante perché appunto l'erbario di de l'Esser era così importante all'epoca che era il nome dell'erbario di Ginevra. Quando fu fatta la donazione, tutte le cose che erano già qui, tra cui l'erbario di von Haller, è stato integrato con l'etichetta erbario de l'Esser, perché de l'Esser era il grande nome della botanica dell'epoca.
Come si fa a conservare queste piante per più di 100 anni? Certo, sono secche, però la carta si rovina, tutto si rovina, è materia organica. Come si fa?
È una grande sfida, nel senso che si tratta di conservare questo materiale in un ambiente dove il clima è un po' controllato, con temperature basse, umidità bassa e soprattutto una costanza in queste variabili di temperatura e umidità. Così si riesce a conservarle a lungo termine. Poi bisogna anche disinfettarle ogni tanto. Tipicamente, se io portassi fuori da questo armadio queste tavole, quando poi tornano dentro devo congelarle affinché uccido qualsiasi potenziale insetto che rischio di portare verso le collezioni. È chiaro che in passato poi si usavano anche sostanze più velenose, oggi si congela, si fa anossia, si toglie l'ossigeno, cose di questo genere. Ai tempi si usava qualche veleno un po' più aggressivo.
Me lo chiedevo perché appunto non c'erano le conoscenze tecniche che abbiamo noi oggi, quindi cosa si usava?
A dire vero, e sarò onesto, si sono usate tutte le porcherie più velenose possibili e immaginabili. Dopo, quindi alla fine di questa intervista bisogna lavarsi le mani. È stato usato il mercurio, poi il DDT, poi il lindano, poi la naftalina, tutti i prodotti ormai vietati.
Per questa puntata è davvero tutto, ringrazio Mauro Benzoni e Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e vi auguro una felice serata.